morta.
Una volta si diceva.
Questo è trabocchetto.
Adesso va bene, benissimo. Allora, riprendiamo qualche spunto dalla prima tavola che aveva come titolo del grande shock. E comincerò da una considerazione, come dire, io insisto su questo aspetto, semplicissima, troppo semplice, talmente semplice da essere scandalosamente semplice, perché la filosofia non fa altro. La filosofia ha appunto nella sua stessa nascita e poi attraverso i secoli e millenni che l'hanno caratterizzata, sempre tra le sue peculiarità, questa particolare di porre un problema dove gli altri non vedono affatto che ci sia, di porre un problema là dove tutto è ovvio. Appunto, ma tu sei sicuro che gli dèi sono contenti che gli fai dei sacrifici? Dice, come sono 5.000 anni che gli facciamo dei sacrifici? Già, appunto. E la constatazione dalla quale vorrei partire qui, e vorrei ribadire, perché dovrei ribadirlo ogni volta, diciamolo una volta per tutte, è che qui stiamo parlando e stiamo ascoltando, o no? Qui parliamo noi, qui ascoltiamo noi. Però con una particolarità della parola e dell'ascolto che ci caratterizza, che non parliamo mai di parole di ascolto. Che non prestiamo mai attenzione al fatto che stiamo parlando, che stiamo ascoltando e che ognuno parla a suo modo e ognuno ascolta a suo modo. E poi non è vero neanche proprio questo, perché abbiamo un modo comune, se no non ci intenderemmo. Quel modo comune che è la nostra lingua, oggi vedremo di andare più a fondo su questa questione, quel tratto comune che è la nostra cultura, col fatto che abitiamo l'axis terre, dicevamo delle volte, no? Questo qui, quello in cui è nato il nostro sole di questa mattina e ognuno il suo sole di tutte le mattine che ha vissuto sulla terra, quindi con la sua età, con la sua cultura, col suo linguaggio. Quello che sottolineavamo nella prima tavola, attraverso un percorso che adesso non sto a rifare, è che una delle caratteristiche che ci accomunano è quella di essere in un certo senso, dico rapidamente, dovrei spiegarlo più dettagliatamente, ma l'ho fatto altre volte, siamo tutti accomunati da quella che io chiamo la cultura alfabetica. Veniamo tutti dalla letteratura. Veniamo tutti dalle lettere che ancora si ripetono nel computer. Il computer è basato sulle lettere, cioè su questa grande rivoluzione rispetto a tutto un mondo dell'oralità, come lo chiamiamo noi, ben inteso, a tutto un mondo dell'oralità che non poteva ragionare come ragioniamo noi. Non aveva lo stesso discorso, non aveva lo stesso ascolto, non aveva le stesse storie, non aveva le stesse credenze, non aveva... E vi ricorderete che il primo shock che emergeva da questa constatazione pacifica, per la quale siamo tutti accomunati dalla rivoluzione alfabetica, per dire in fretta, perché poi una rivoluzione anche dell'economia, una rivoluzione dei viaggi, eccetera. Si aggiungeva però a questa considerazione il primo shock, cioè che quando noi diciamo siamo diversi dalla cultura orale, siamo diversi dalla cultura del mito, siamo diversi dalla cultura delle favole, chi parla è sempre la cultura alfabetica, non sta parlando il mito. Il mito mai direbbe di sé io sono mitico. E questo è solo però un primo passo. Il passo successivo, adesso vado in fretta, è che non soltanto, come dire, noi ci riferiamo al mondo prealfabetico parlandone da alfabetici, come è inevitabile che sia, perché parliamo quel che siamo, no? Così come siamo, ma è tutta la storia dell'universo che noi costruiamo su questa base. Noi costruiamo una storia del cosmo, noi costruiamo una storia della Terra e del Sistema Solare, noi costruiamo un sistema dell'uomo, cioè la nostra grande cultura scientifica, che è l'ultima propaggine, l'ultima grandiosa propaggine della cultura alfabetica, ricostruisce l'intero mondo, l'intera realtà, ma a partire da sé. sempre a partire da sé. Se non vedi questo, con me perdi tempo. Sempre a partire da sé. Faccio un esempio interessante che si riferisce alle letture, all'ultima lettura del mercoledì, che è stata tenuta mirabilmente da Enrico, in maniera molto efficace, in maniera su, parlando di Lévi-Strauss, vi ricordate? Ecco, lì la questione che emergeva per Lévi-Strauss, e anche per noi naturalmente, era il problema del rapporto natura-cultura, un topos, no? Un luogo comune, con tutti i paradossi che Lévi-Strauss, e Enrico a sua volta sottolineava da par suo, paradossi perché tu dici la natura, ma la natura è un concetto, è una parola, è un discorso. Pindaro diceva in un modo, già Omero diceva in un altro molto diverso, figuriamoci Agostino e così via. Ma non era finita lì, cioè non soltanto bisognava riconoscere che quando ci riferiamo alla natura è già entrata in gioco la cultura, quella cultura che parla e che dice natura, ma è vero anche il contrario, perché che cosa sarebbe poi la cultura se non natura, cioè quel che c'è. Ed era una bella ginnastica, no, che ci ha fatto fare il nostro Enrico. Una bella ginnastica, e tuttavia io devo dire, approfittando appunto del suo basamento, non siamo ancora arrivati al punto. No, non siamo ancora arrivati al punto. Perché il punto vero non è la differenza tra natura e cultura, come se fossero ovviamente queste cose ambigue che si confondono l'una nell'altra. No, no, chi parla è Lévi-Strauss. Chi parla è un francese del Novecento, laureato in filosofia, poi studioso di antropologia, tutta la sua biografia strutturalista e non strutturalista, con le sue polemiche contro Sartre e viceversa. È lui che parla, e questo è il grande shock, che quindi noi non possiamo mai riferirci ad una storia della Terra, ad una storia dell'uomo, ad una storia del cosmo, se non partendo da dove siamo, nella consapevolezza che non c'è la risposta soltanto che ci riguarda e ci coinvolge, ma anche la domanda. Appunto, Empedocle forse sì, lasciamo stare che è delicata la cosa, ma Pindaro non si chiedeva che rapporto c'è tra natura e cultura, ma non gli veniva neanche in mente, ma non aveva neanche le parole per esprimere questo problema. Non era un suo problema. Ma voi capite che dire questo fa saltare per aria tutta la ovvietà della nostra considerazione nei confronti delle scienze, dei saperi. E attenzione, non è che diciamo che non siano saperi, non è che diciamo che non vanno bene, che ce ne sono di migliori. No, no, non stiamo dicendo questo, stiamo dicendo che i saperi sono fatti così. Così come? Cercheremo di vederlo un po' meglio, no, quest'oggi. Devo dire, ecco, devo aggiungere, vedo che è presente il nostro socio Giovanni Canfoni, che il germoglio che lui ha mandato in relazione al primo, alla prima tavola è un capolavoro. Me lo associo assolutamente. Quindi invito tutti a leggerlo se non l'avete già letto, perché è un esempio di come si trattano le tavole o di che cosa vorrebbero suggerire le tavole. Ecco, io lo ringrazio moltissimo di questo contributo. Veniamo allora a noi, veniamo alle considerazioni di oggi. E potremmo partire da questa frase, adesso vado più ad agio perché vi devo dire molte cose. Partirei da questa cosa che viene da sé, siamo sempre nel discorso. Ecco, questa è un'altra di quelle considerazioni o constatazioni, se preferite, così ovvia da non far corpo. Uno dice, sì, sì, siamo sempre nel discorso. No, un momento, fermati. Che cosa stai dicendo, essendo nel discorso? Perché non te lo puoi dimenticare. Stai dicendo che da quando noi immaginiamo, certo, ma da quando noi supponiamo con delle buone ragioni che su questo pianeta ci siano stati degli esseri umani. Se erano umani è perché discorrevano in una forma che è preliminare ad ogni cosa, ad ogni sapere, ad ogni sapienza, ad ogni scienza. Ricordo qui un passaggio che abbiamo studiato in Husserl l'anno scorso, che si riferiva al disprezzo degli scienziati nei confronti della doxa, dell'opinione comune. Opinione comune che si basa sui sensi, su quei sensi che già Galileo escludeva, no? Dicendo che si tratta di sorpassare l'animale, la vita animale che è in noi. E Husserl, adesso lo traduco a modo mio, sollevava questa domanda. Benissimo, e allora come fanno? Cioè quando si trovano al mattino con che lingua si parlano? Quando dicono andiamo a lavorare con che lingua si parlano? Quando dicono guarda nella storta, controlla il risultato, con che lingua si parlano? Quindi ogni sapere, qualsivoglia sapere emerga nel corso della storia umana con le sue virtù, perché nessuno nega le virtù della conoscenza, questo è un punto straordinariamente importante per non essere fraintesi. Nessuno dice che la scienza non va bene, va benissimo avercene, ma andavano benissimo anche altri saperi, questo è ovvio, nell'ambito di quel mondo lì, nell'ambito di quei discorsi lì che si potevano fare. In quel tempo, certo in quel tempo non si potevano fare discorsi sui buchi neri o sugli atomi già da tanto tempo, anche se erano considerati molto diversamente da oggi, ma bisogna aggiungere che oggi non sarebbero considerati come sono considerati se non ci fossero stati quelli di ieri e Lucrezio, eccetera, eccetera. Allora, siamo sempre dunque nel discorso e questo è un problema serio. Cioè rendersene conto è come una camicia di nesso, come fai a levartela? Perché anche se dici è un problema, è il discorso che lo dice, e lo dice nella modalità del tuo discorso, del tuo tempo, del tuo axis terre, qui in questa stagione, in questo orario del tempo della terra, in questa stagione tua, nella tua età, nella tua cultura, nel tuo mondo. Non te ne puoi distrarre, e però non puoi che riconoscerlo. Le due cose vanno insieme. Quindi questo discorso è la parte integrante della nostra vita d'esta. Ecco un'altra frase sulla quale riflettere. È una serie di commenti alla tavola. Già, perché noi non è che c'è una frase di Heidegger che io cito spesso, la lingua parla di continuo, no? In noi si parla, è vero e non è vero, è vero e non è vero, perché se adesso io faccio così, non è che dico adesso io prendo la cosa e la sposto, no, la faccio. Facciamo un sacco di cose senza dirci che le facciamo, ma non sono senza discorso. Sono in un discorso tacito, diciamo così, che si è amalgamato, o forse è da sempre amalgamato, con un comportamento della strozzatura corporea, delle tue membra, del tuo aver da fare, la operosità dell'uomo, l'operosità dell'artigiano che Leopardi sentiva dalla finestra, no? La operosità è già discorso, ha dentro di sé un discorso, deriva da un discorso, ma nello stesso tempo lo accompagna con una sorta di oralità primaria, più ancora primaria di quella primaria, perché è silenziosa. Silenziosamente io mi muovo nel fare questo e quello, e se uno mi dice che cosa fai, non è che sto zitto, dico ma faccio questo e quello. Adesso devo fare questo, dopo farò quest'altro. Ecco, guardiamo questa dimensione, perché questa non sfugge mai, capite? La stiamo vivendo ora. Possiamo sfuggirne solo quando dormiamo. E qui nascono tanti problemi, no? E come? Guarda, mio amico, lo sa benissimo. Quanti problemi sogniamo, ma chi sogna? Chi sogna, no? E chi racconta il sogno? Figuriamoci poi chi lo dovrebbe interpretare. Ma intanto nella vita d'esta non c'è alcun dubbio. Nella vita d'esta noi siamo sempre in funzione, in azione, E questa azione è un discorso implicito che può essere reso esplicito. Qui Heidegger aveva delle osservazioni interessanti nel dire che la esplicitazione della parola non era il tutto della parola, che c'era una parte, diciamo così, misteriosa, silenziosa. Quindi potremmo dire so quel che faccio anche se non te lo dico espressamente. Ma un ulteriore passettino che abbiamo fatto lì, siamo partiti anzi di lì, è la prima stazione. C'è poi sempre un ultimo che parla. Nel dialogo, ora parlo io, poi parli tu, poi parla lui, poi parla l'altro. Come dicono i conduttori televisivi, se parlate tutti insieme non si capisce niente.
Quello qui dire, no?
La minaccia di chiudere l'audio.
Mai
attuata. Mai attuata, sì. Ma per noi invece questo è istintivo, no? Se siamo in un gruppo cerchiamo di parlare a turno, perché c'è sempre un ultimo che parla, che tira le fila del discorso e lo riapre, eccetera, eccetera. Non va sempre bene così, no? Succede che quando si è in 7-8, allora quattro parlano di qua e quattro parlano di là, no? Ci si divide. Ma c'è sempre un ultimo. E questo perché io lo sottolineo? Perché mi interessa che c'è sempre un ultimo che parla? Perché anzitutto non mi posso dimenticare, proprio io che ho detto sin qui, che sono io che parlo per ultimo qui, che sono io che parlo per ultimo. Che c'è questa nostra convenzione, che non è poi così originale, che è antica. C'è uno che riferisce, gli altri che ascoltano e poi hanno il loro turno per dire la loro, questo va da sé, ma c'è sempre un ultimo che parla, sono io che parlo, ma sto rispettando quella attenzione con la quale sono partito, cioè sto guardando al fatto che io sono l'ultimo che parla, quindi che parlo. E qui di nuovo emerge questa difficoltà, no? Diciamo la verità, questo stare scomodi. Perché da un lato io credo abbiamo una certa, diciamo così, coincidenza nel riconoscere che non si fa altro che discorrere, che non c'è altro che discorso. È difficile negarlo. Già negarlo vuol dire usare il discorso, quindi è una parola. Ma la vera difficoltà emerge adesso, che io lo so e allora. E questo credo che ci tocchi molto da vicino, che ci riguardi a me qui da 8 anni sempre di più, in maniera diversa, in maniera evolutiva, ma sempre di più. E io, come tutti, uso il linguaggio senza badarci. Anzi, direi che in un certo senso lo devo fare, perché se stessi lì a badarci non direi più una parola, mi creerei una specie di intoppo verbale. Devo lasciarmi andare nel fluire delle parole che camminino loro. Quindi contravvenendo proprio a quello che noi prima osservavamo, cioè la nostra ignoranza del fatto che stiamo facendo quello che stiamo facendo, quindi che stiamo parlando. Già, ma nel momento in cui sei tu che dici questo, qui il paradosso, capite, esplode alla massima potenza. Non l'abbiamo visto prima, lo vediamo adesso. Il grande shock accade adesso e non è una grande novità, eh? Questo è molto bello. Perché c'erano già arrivati gli scettici. Perché c'è arrivato alla fine Wittgenstein. E si potrebbe tradurlo così: se le cose stanno così è meglio stare zitti, è meglio tacere. Se nel parlare io sono subito in contraddizione con me stesso, esercito una pretesa che è senza fondamento, la pretesa di dire una verità che sia condivisa, no, la dico io. In questo discorso che è mio, che è di Levi-Strauss, non è di mio, non è di Enrico Redaelli, ma è di Levi-Strauss. Poi anche di Enrico Redaelli, naturalmente, no? E se la situazione è così paradossale, certamente noi cominciamo a sentire un po' come dire, di movimento, la terra che manca sotto i piedi, che cosa siamo venuti a fare qui. perché mai dovreste ascoltare me? Che ovviamente vuole anche dire perché mai io dovrei ascoltare voi. È reciproca la cosa, no? Che cosa c'è da ascoltare? Questa è una frase preoccupante, no? Che cosa c'è da ascoltare? Non me ne importa niente che tu sei un premio Nobel. Non mi importa niente che sei il Papa della cristianità. Cosa c'è da ascoltare? Cosa hai da dirmi? Relativamente alla vita, alla morte, al soggiorno sulla terra. Bisogna vedere questi sfondi, no? Che non ho bisogno di evocare, che sono abbastanza ovvi, no? Quindi, quello che io faccio parlando, quello che tutti facciamo parlando, quello che accade a tutti in quanto parlano e si lasciano andare nel fluire delle parole, in una sorta di spontaneità del discorso, che quanto più è spontaneo, tanto più è bello, no? Tanto più efficace. Ecco, io lo direi con un'espressione che abbiamo usato la volta scorsa per parlare del mondo del mito. Noi, parlando di fatto, in quanto dimentichi, necessariamente dimentichi del fatto stesso che stiamo parlando, noi desomatizziamo la tradizione. Le togliamo il corpo, il corpus dei saperi che ci hanno fatto quello che siamo. La volta scorsa parlavamo della desomatizzazione della parola orale che si riscrive in un nuovo soma che sono le lettere, no? Ma qui la cosa è più generale. Tutto quello che è tradizione, in ognuno di noi, insieme in quanto siamo insieme, diversamente in quanto siamo diversi, in quanto ognuno è la sua culla, diciamo così, no? È nato dalla sua culla ed è cresciuto nel suo cammino, nel suo destino, ma in una verità comune, in una verità che ci accomuna tutti. In quanto queste due cose si tengono, ma vengono totalmente disattese nel senso che non vengono guardate, e ognuno pensa di parlare lui in prima persona, e come fai a dirgli che non è vero? Certo che è anche vero, è lui che parla, è lui. Ne è pure responsabile, no? Può pure pagarne il prezzo alla legge, se viola qualche legge. Non si potrebbe vivere senza questa responsabilità, che è uno dei grandi problemi, no? Spinoza avrebbe qualcosa da dire sulla responsabilità di Nerone, no? Ma resta il fatto che per parlare così come io spontaneamente, come mi vien da parlare, esprimendo nella parola tutta la mia personalità, tutta la mia storia, tutta la mia mentalità, tutto quello che ho imparato, quello che credo di aver appreso, le esperienze che ho fatto, eccetera, tutto questo ha una storia ovviamente, no? Ha un principio, ha una regola d'azione, ha uno sviluppo, ha un'evoluzione, tutto questo viene cancellato. Io non dico sta parlando in me di Dante Alighieri perché io non avrei la lingua italiana se non ci fosse Dante Alighieri, però è verissimo che io non avrei la lingua italiana se quel bravo uomo, invece che fare un poema in latino, non l'avesse fatto in italiano, in volgare, con tutto quello che ne è seguito. Quindi noi parlando inevitabilmente desomatizziamo la tradizione, cioè desomatizziamo la storia che siamo, diciamo così più semplicemente. Facciamo finta di non avere una storia. Siamo sempre all'inizio, al punto zero dell'origine, no? Adesso ti dico io come stanno le cose. Ma non lo diresti se non fossi... Certo, ma questo non è tenuto in linea di conto. Anche se io posso sempre cercare di ricostruirla, adesso che me l'hai detto, adesso che lo vedo, posso sempre chiedere come mi sia pervenuta questa mia identità di parlante. Ecco che l'ultimo che parla cercherà, come dire, di mettersi in regola. Io ho insistito su questo mettersi in regola con l'espressione autobiografia. Ecco un aspetto che ha attraversato gli anni di McCree e che adesso mi soddisfa e non mi soddisfa tutto sommato. Mi frana un po' tra le dita, perché il vero problema non è che quindi devi essere consapevole della tua autobiografia. Quindi che devi in qualche modo presentare la tua storia, le tue credenziali, io sono così e così, e perché sono così e così, e perché mi è successo questo e quello, e perché sono nato in quella famiglia, ho seguito questi studi, che ora vi dico queste cose, molto virtuoso, molto insufficiente, perché comunque sono io che parlo. Il grande paradosso che prima attribuivamo per comodità a Lévi-Strauss ci rimbalza contro, no? Certo che io posso darmi come criterio, come diciamo compito quello autobiografico di dire adesso ti dico come sono, in modo che non, come dire, venga eliminato il dogmatismo del ti sto dicendo la verità assoluta. No, sono consapevole, ti dico la mia che viene da una storia comune, cioè. Ma tutta questa chiacchiera è sempre quell'io lì che la fa. È sempre quel soggetto che se ne fa problema, badate, la questione non è soltanto che non dica la verità o dica la verità, no, non è questo il punto. Il punto è che non si fa problema del fatto che. E con qualche ragione dobbiamo aggiungere non se ne fa problema, perché il problema che noi ci facciamo è paralizzante, ti blocca, ti mette nella paralisi, quindi aveva ragione Pirrone, state zitti. O come diceva Dante, state contenti, umane genti al quia. Non c'è rimedio, non c'è rimedio. Ecco, qui accade una svolta fondamentale, a mio avviso. Non c'è rimedio, direi abbiamo chiarito abbastanza per capire che non c'è rimedio, che anche l'intento autobiografico si esibisce in un discorso che è già biografico e autobiografico, e che quindi non risolve il problema, lo replica, lo ripete. Non c'è rimedio. E io ora aggiungo una cosa fondamentale, che è una svolta fondamentale, che se non si vede questa svolta, allora il mio discorso di quest'anno non ha senso. Non c'è rimedio e va benissimo così. Non c'è rimedio e meno male che non c'è, se si potesse dire in maniera un po' ingenua. Non c'è rimedio, ma perché non ci deve essere rimedio. Non è questione di rimediare, questo non è un problema al quale si possa risolvere dicendosi, beh, prima o poi lo risolveremo. Non c'è niente da risolvere. È simile a quell'altro problema, non c'è niente da dire. Non c'è niente da risolvere e va bene così. Non c'è rimedio, e quando tu l'avrai capito davvero, quando io l'avrò capito davvero, mi sarò liberato davvero dalla superstizione della verità oggettiva, dell'ontologia, della metafisica, della storia, della filosofia. Solo allora posso cominciare a vedere un'uscita. Posso cominciare a capire che la questione non è nel discorso di dire come stanno le cose in verità. Anche se dire come stanno le cose in verità è una parte del discorso, certo. Certo, se tu mi chiedi che tempo faceva a Roma stamattina, io telefono a mia figlia e te lo dico. E la cosa, presumibilmente, se non è scema, stava così in verità. Ma questo appunto è un gioco del linguaggio, direbbe il grande Wittgenstein, no? Tra i giochi del linguaggio nei nostri discorsi comuni c'è anche quello di descrivere i fatti. Descrivendoli così come per tutti stanno, nell'ambito però di categorie ben precise, come stanno a Roma ma non come stanno in Australia, come stanno per un europeo ma non necessariamente per un Zulu. Quindi quando avrò capito che le cose stanno bene così, nel grande paradosso, quando lo shock per farci intendere non l'impossibilità di dire la verità, poiché sempre diciamo la verità, e dovremmo capire questo, in che senso lo diciamo, la verità vivente, come io ho detto altre volte, no? Ma la questione non è di dire la verità, la questione è nel detto stesso, un detto che non stabilisce un'ontologia, che non stabilisce una metafisica dell'essere, che non stabilisce che cos'è l'ente in quanto tale, che non stabilisce la storia del cosmo, che non stabilisce la storia dell'uomo, anche se continua a farlo, anche se continua a farlo, perché sono figure del discorso, ma qui accade quello che abbiamo detto più volte qui a Mecri, con grande fatica e certamente senza chiarimenti definitivi, quello che abbiamo chiamato il passaggio all'etica, o la grande politica, se preferite. Liberarsi dalla verità ontologica eterna significa entrare nel passaggio all'etica, nell'etica delle conseguenze, come, adesso dico una cosa, vedete, in fretta, ma chissà se mi capite. Passaggio all'etica come figura vivente e transitoria della verità, mi capite? Figura vivente e transitoria, vivente. Cioè, per me rimane vero che la Terra non ha 6.000 anni, ma appunto miliardi di anni. Per me rimane vero che Homo sapiens ha una, come dire, congenere natura con gli ominini. È assolutamente vero. Come è assolutamente vero che io sono nato a Bologna e non, almeno questo dovrei poterci credere perché non ero presente. Ma... ci sono buone ragioni per supporre che sia andata così. È tutto vero, ragazzi, è tutto vero questo sapere. Transitorio, ovviamente, perché mentre si sta realizzando nelle sue verità pubbliche, cioè si sta comunicando agli altri, sta convincendo gli altri, ma siano ragione gli fisici, ma siano ragione gli antropologi, ma sì, ha ragione il nostro Remotti, che fra poco sentiremo. Tutti hanno ragione nell'ambito del loro sapere, nell'ambito di quella loro verità vivente, e per verità vivente io intendo quella cosa che diceva così bene Peirce, ciò di cui io non posso dubitare. Non posso dubitare che a Roma oggi il tempo sia XY, non posso dubitare che Homo sapiens abbia sicuramente più di 100.000 anni, probabilmente molti di più. Sono tutte verità viventi, ma in quanto sono verità viventi che si sono costituite nel discorso e in tutto ciò che comporta il discorso, cioè tutto quello che io so fare, quel saper fare silenzioso, no? Industrioso, che si dà da fare e sa quel che fa. Ecco, tutto questo, questa verità vivente che vive appoggiandosi, radicandosi in questo fare comune, in questo fare collettivo, come diceva Hegel, lo ricito sempre, il fare di tutti e di ciascuno, no? È vivente lì, ma appunto perché è vivente lì sta preparando la sua transizione, sta preparando le sue conseguenze, etica delle conseguenze, sta preparando le sue trasformazioni. Così come sta succedendo, perché non c'è bisogno di guardare le cose. Nietzsche diceva, finalmente guardiamo le cose piccole, alla fine della vita, finalmente guardiamo le cose piccole, le verità del corpo, intendeva lui. Non c'è bisogno appunto di una visione cosmologica, c'è da guardare quello che succede qui, no? Io vi sto trasmettendo la mia verità vivente, quella che onestamente in questo momento della mia vita penso che vada detto. Poi cerco di dirlo meglio che posso, uso il discorso, ma prima ancora di usare il discorso è una visione, no? Ho visto, credo, come le cose si mettono e allora intendo dire agli altri, guarda che si mettono così, che c'è una verità vivente, che è una transizione, che è sempre nel discorso, che il discorso è insormontabile, ma questo non è un difetto. Ma non posso dimenticare, non devo dimenticare, che mentre dico questo sto assegnandomi alla fine, sto sottolineando la mia morte, che avviene in ognuno di voi. Giustamente, perché ognuno di voi prende queste parole e le traduce. Abbiamo visto moltissimo l'anno scorso sulla traduzione, cos'è la traduzione, che diventava alla fine sinonimo della stessa conoscenza. Ognuno di voi non può che ripetere. Qui c'è un tratto dell'oralità primaria, no? Che non c'è lo scritto, c'è l'interpretazione. Ognuno di voi sente risuonare queste parole a modo suo. Siamo nella parlata comune, ma siamo anche nella declinazione personale di questa parlata comune, e quindi nel mentre stesso che io dico questa è la verità vivente così come io la intendo, guardate Peirce che dice così e cos'ha, la doxa nell'ultimo urso, ma questo è Carrosini che muore nelle interpretazioni che tutti gli altri istintivamente danno, anche senza voler, come succede. No, io ti ho raccontato esattamente quello che è successo, non è affatto vero. Lui ha raccontato quello che secondo lui era successo, no? Quello che lui ha visto succedere. E questo è un tratto comune del discorso, di quella sua insormontabilità per cui il discorso non può che stabilire delle verità comuni, ma non può nello stesso tempo che stabilire la trasformazione di queste verità comuni, le quali quindi non sono mai verità assolute, ultime, definitive, perché proprio per reggersi, per stare in vita, devono trasmigrare, devono andare ad abitare altri corpi, abitare altre storie, altre vicende. Ecco, dicevamo che l'ultimo che parla e i suoi ascoltatori hanno in comune un linguaggio. Questo deve essere ricordato molto attentamente proprio da noi, che abbiamo in comune certamente una coscienza storica. Nessuno di noi è così ingenuo da essere fuori dalla coscienza che le cose degli uomini hanno avuto una storia. Lo sappiamo tutti, ci hanno educato a questo, tutte le discipline scolastiche ci hanno insegnato la scolarità, e allora io esemplificavo così per essere chiaro. Ognuno parla per il linguaggio che ha in comune, e facevo questi esempi: il cavernicolo da cavernicolo, il palafittaro da palafittaro, l'antico persiano da antico persiano, il mercante portoghese, il funzionario bizantino, il nobile francese, il gentleman inglese. Sono tutte figure del discorso, come Lévi-Strauss, il grande intellettuale francese del Novecento, genio dell'antropologia. E questo va guardato bene, no? In quel linguaggio non potevano stare questi problemi, non poteva stare questa verità vivente, ce ne stava un'altra. E il problema non è di dire quale è più vera, vedremo qual è il problema. Ma intanto deve essere chiaro che qui chi parla siamo noi. Non possiamo dimenticarci di questa storicità della nostra tradizione, quella che appunto desomatizziamo parlando, e che ognuno è fatto così, anche oggi. Perché non c'è soltanto l'uomo occidentale europeo, naturalmente, no? Ognuno parla da quello che la vita ha fatto di lui, per dire così, no? E noi siamo qui caratterizzati da uno sguardo storico, e su questo sguardo storico io ho detto tante cose a McCree, che è educato dagli strumenti, che è educato innanzitutto dagli strumenti litici, dagli strumenti di legno, ma soprattutto da quel grande strumento universale che è il linguaggio, cioè, a dir meglio, il discorso. Quante ne ho dette di questo tipo, no? Tanto che non avremmo potuto, come dire, immaginare altra natura di quella umana se non quella tecnica. L'uomo nasce tecnico perché nasce nel discorso, il discorso è uno degli strumenti esosomatici più potenti di cui disponga, eccetera, eccetera. Quanto l'ho menata su questa faccenda. Però lo dico io, in questa storicità, in questo discorso, il problema è di capire che senso ha. Che senso ha se io lo confronto col discorso dell'antico re persiano, che non ha neanche la lingua per dire questo. Vedremo poi se non ha neanche la lingua, in che senso. Non... Ma certo, di primo acchito non ce l'ha. Non posso tradurre quello che sto dicendo nel gergo di Omero, eh? Non è possibile. È ovviamente vera anche la contraria, che quando traduco Omero faccio un grande tradimento, no? Faccio quello che posso, sono un bravo filologo, ma certo non è la stessa risonanza, di quelle parole. E questo è il grande shock, no? La consapevolezza che il palafittaro non poteva parlare altro che da palafittaro e l'antropologo Lévi-Strauss non poteva parlare altro che l'antropologo Lévi-Strauss, e quindi che cosa sta dicendo del palafittaro? No. Questo per i nostri saperi diventa un problema. Per noi che crediamo nei nostri saperi, che non abbiamo nessun motivo di non crederci, sono le nostre verità viventi, ma cosa facciamo allora delle nostre verità viventi? Beh, anzitutto dobbiamo prendere in considerazione un aspetto, tenerlo ben fermo. Quello che io ho chiamato qui in una tavola, in una stazione, la discrepanza. Anzi, ero tentato di intitolare così questa tavola, la discrepanza. Quale discrepanza? E questa è fondamentale tra il sapere e la vita. E questa davvero Mekri ci sta lavorando dalla sua nascita in avanti, con tutti gli apporti dei soci, con tutto quello che i nostri amici hanno scritto, detto, dialogato fra di loro. C'è una discrepanza, come dire, inconciliabile tra la vita dell'origine e il sapere della vita dell'origine. O più in generale, la discrepanza tra la vita, questa vita che io sono, e il palafittario di cui dice. O, come si potrebbe dire, il sapere è sempre in ritardo di una vita. Quella di colui che sta parlando. E questa è la grande ignoranza, no, dei nostri saperi, che nell'affermarsi della loro potenza, e vedremo che la parola potenza non la uso a caso, quindi nella loro forza persuasiva, nella loro forza consecutiva, perché danno luogo a conseguenze reali, no? Però questa potenza è sempre dimentica del fatto che è una vita potente, non è la potenza in assoluto in sé, non è la verità assoluta, ma è il fatto che viene esercitata questa potenza, che diventa un fatto, che si traduce in cose, che si traduce in esseri umani, in corpi e nei corpi del sapere di questi esseri umani. E allora il punto decisivo è, diciamo così, l'abbiamo già toccato bene, che questa natura della discrepanza, questo essere la vita e il sapere sempre in un ritardo, il sapere sempre in ritardo. La vita c'era prima. Il sapere, diciamo qui, è sempre in ritardo di una vita, quella di colui che sta parlando. Non è affatto un difetto. Ribadiamo, adesso siamo andati un po' più a fondo, no? Non si tratta di risolvere il problema, non c'è nessun problema. Non si tratta di chiedersi ma come si fa a colmare la discrepanza? Come si fa a dire la verità della vita? Vedete come già la domanda è ingenua. Come si fa a dire la verità della vita? A dire? Sei già fuori? L'hai già detta? Hai già detto la verità della vita, ma nella differenza di una vita? E questo è il punto di sfasamento sul quale possiamo stare all'infinito o non stare altro che un secondo, no? E questo sfasamento, che non c'è vita se non tradotta in sapere, lo diremo fra poco. La vita è saper fare questo e quello, quindi è sapere. Sin dall'inizio la vita è sapere. Se non so succhiare sono perduto. Adesso meno perché mi mettono in fila, ma poi bisogna vedere come va, no? Quindi se io non so fare le cose fondamentali che mi tengono in vita, non sono vivente. Quindi c'è sempre un sapere, ma è sempre nella differenza di una vita che è già accaduta in quel sapere, che non si è risolta totalmente in quel sapere, che in quel sapere ha appoggiato il piede per, come diceva Nietzsche con un'immagine famosa dei presocratici, che non dimostravano le cose, guardavano il fiume mettendo un piede sul sasso che intanto va a fondo, ma era quel tanto che bastava per prendere lo slancio, no? Quindi una sapienza diversa, una sapienza che gustava la vita, diceva Nietzsche in maniera molto efficace. E noi stiamo dicendo qualcosa di simile. Non c'è un difetto, non c'è qualcosa da risolvere nella discrepanza tra vita e sapere. Semplicemente dobbiamo renderci conto, ma non illudetevi che basti dirlo o che la cosa sia tutta lì. Dobbiamo renderci conto che stiamo entrando in un nuovo orizzonte della verità, che le cose della vita, appunto, del nostro mondo, la perdita di autorità della filosofia, grave faccenda, la perdita di autorità delle scienze umane, delle scienze classiche, il disordinato successo delle scienze naturali, potentissime e ignorantissime, prive totalmente di senso storico. Ecco, tutto questo sta cambiando. Stiamo entrando in un nuovo orizzonte, ma non è come dirlo, bisognerà viverlo appunto, no? Bisognerà pazientemente costruirlo. Forse questo è semplicemente un sassolino che buttiamo nello stagno. Un sassolino. E in questo senso io direi, parliamo di passaggio all'etica, si tratta di compiere questo nuovo orizzonte, non semplicemente di enunciarlo. Non basta più l'enunciazione. La grande politica è questa comprensione, che l'enunciazione è importante, ma non hai fatto tutto. Forse, ma dico molto così a spanne, nelle società piramidali bastava appunto enunciare alcune cose che là in alto, al culmine della piramide, venivano accolte. Il re è sacro, il re con le mani ti guarisce da ogni... Adesso non va più così. Adesso non va più così. Non c'è più il culmine della piramide, non c'è nessun re. Dove ci sono stanno male in arnese. E sta succedendo l'ira di Dio. È uscito, l'ho ricevuto oggi, un libro di Alessandro Carrera che credo parli proprio di questo. Parla della musica, del diffondersi della musica, sino alla musica di massa, eccetera, perché lui è un musicologo. Ma se ho capito bene, come facciamo noi che sfogliamo i libri, se ho capito bene il suo problema è proprio questo, no? Che è venuta meno la verità, e ci sono però 100.000 verità vissute, viventi, in transito. Certo non ha più nessun senso fare una distinzione tra la musica colta e la musica incolta, non ha più nessun senso, o meglio, ha un senso assolutamente, come dire, indiscutibile per un tipo come me, ma perché io ho 90 anni. Alessandro, che è un musicologo, che è un cantautore, tra l'altro, no? Tra altre cose che è nella sua vita, e che ha molti anni meno di me, lui si capisce. Per lui è vero che oggi non ha senso fare una disegna. Per me io non lo capisco nemmeno. Capisco che è un problema e guardo con grande rispetto e ammirazione chi se ne fa un problema all'altezza dei nostri tempi. Non chiedetelo a me. Io lo posso fare per la filosofia. Lì credo di poterlo fare, di saperlo fare. Credo, poi è tutto da dimostrare, o meglio da vedere. Quindi stiamo entrando in una nuova figura della verità, in un nuovo sapere, in una nuova vita della verità, in una nuova vita del sapere vivente, e dobbiamo essere all'altezza di questa svolta del destino. Il che vuol dire tante cose, Vuol dire, per esempio, cosa che Nietzsche aveva capito perfettamente, e tutti coloro che l'hanno interpretato, diciamo nazisticamente, per intenderci, non avevano capito, che l'ultima cosa da fare è la nostalgia, che l'ultima cosa da fare è lo sguardo rivolto al passato, che non si torna indietro, e che il preteso tornare indietro, finalmente è tornata la cultura, hanno detto in una riunione di deficienti. E questo tornare indietro è anche lui un frutto miserando, no, delle nostre disgrazie, del nostro presente, delle nostre incapacità, delle nostre impossibilità. È una reazione è la reazione di chi febbricitante, diceva Dante, si rivolge continuamente nel letto. No, forse era Petrarca. Aiutami. Era Dante, la vecchietta che... Ecco, quindi anche tutte le posizioni nostalgiche, reazionarie, torniamo indietro, sono un senso di questa presenza. Dove ce l'abbiamo? È il mio. Non preoccupate, è la medicina, ma la posso prendere anche fra un quarto d'ora.
È la sveglia.
Sono perseguitato dalla medicina.
Le giornate.
Sono dopo. Un esperimento di chimica, sì, sì.
La prendi dopo.
La prendo dopo adesso, fra un po' facciamo la pausa. Corpore vivi. Svolta del destino che ci coinvolge tutti e ci incalza verso una verità pubblica collettiva. Perché sempre lì succede, no? Che alla fine qualche cosa si emerge, si fa spazio. Diventa di comune accezione. Non si pensa più che Giulio Cesare fosse un signore dei castelli, ma si vanno a reperire le carte antiche con grande passione, si ricostruisce il mondo antico che naturalmente non è mai esistito, no? È il mondo moderno che parla del mondo antico, ma senza questo mondo antico noi moderni non ci saremmo. E senza questa ricostruzione naturalmente filologica. Ecco, vedere quello che stiamo cominciando a vedere e per esempio dire che quello che noi cominciamo a vedere non si poteva vedere in altre epoche della storia umana, che è sempre il nostro discorso che lo dice, sempre la nostra visione che vede, che come qui ho esemplificato non potevano pensare così il fabbro primordiale, il cavaliere persiano, il magistrato romano. Questa nuova visione ora diventa pensabile. Aggiungerei al crocevia del nostro destino. Uso questa espressione per toccare un punto molto ambiguo di quella tavola, quando avrete più tempo per guardarla, se ne avete voglia, perché c'è una figurina lassù molto ingenua, per quel che posso fare io, che sono porcate, che è Edipo. Edipo al crocevia del suo destino. Perché Edipo? Cosa c'entra Edipo? E no, c'entra. Se noi stiamo appunto realizzando il parricidio della filosofia, se noi siamo andati al di là della possibilità della verità filosofica, che è un'altra avventura della verità filosofica, per carità, che nasce dentro questa tradizione, ma nasce dentro questa tradizione negando e tagliandole la testa. Dicendo il problema è Platone, quello che è il santo per noi, no? Il santo martire, martire Socrate, lui era solo santo. No, gli stiamo tagliando la testa, cioè Socrate si era trattenuto un po' al di qua, appunto andava in giro, badate, non metteva scolè, non faceva scuola, perché parlava ad uno solo. E aveva le ragioni di parlare ad uno solo, perché parlava della sua biografia e chiedeva conto della sua biografia. Perché tu fai sacrifici? Perché tu vai in tribunale? Perché tu ti sei arruolato nell'esercito? Tu con la tua storia, io con la mia ignoranza, perché non so chi mi ha condotto qui. È stato Platone che ha tirato fuori da tutto questo l'idea che allora bisogna definire la virtù, la pietà, il coraggio, eccetera, eccetera, dando avvio ad una trasformazione magistrale che non ha le eguali nella storia della Terra, che ha partorito l'uomo della scienza, appunto, no? Come già Aristotele aveva capito benissimo. Ecco, nel momento in cui noi diciamo ma non si tratta di risolvere questo problema, si tratta, diciamo banalmente, di non averlo più, di averne un altro, quello che sta appunto al crocevia del nostro destino, stiamo eseguendo un parricidio della nostra tradizione, quella appunto della quale ci liberiamo inconsciamente quando parliamo. Adesso l'abbiamo riesumata, ma io vengo di lì, e adesso gli tagliamo la testa. Già, ma badate, è doppiamente ambiguo questo. un filosofo non può non dirlo. Noi che siamo tutti educati dalla filosofia non possiamo non vederlo, perché se io parlo del parricidio di Platone, Platone è lui che mi ha insegnato il parricidio, facendo un parricidio su Parmenide. E allora, se avessimo tempo, e io mi sono dedicato a lungo a questo, diciamo, esercizio, perché? Cos'è successo con Parmenide? Perché con Parmenide siamo a un'origine iscritta e circoscritta del pensiero occidentale? Iscritta e circoscritta. Iscritta perché Parmenide è Platone che parla di Parmenide, ma circoscritta perché senza quelle poche frasi che abbiamo di Parmenide, Platone non sarebbe nato mai e non avrebbe mai avuto bisogno di fare il parricidio del tremendo, terribile, terrificante Parmenide. E allora, volendo fare della letteratura, appunto, potremmo dire: noi al crocevia del nostro destino stiamo semplicemente replicando il nostro destino, replicandolo in maniera paradossale, in maniera diversamente consapevole, certo, non allo scopo di stabilire una dialettica, non allo scopo di stabilire una divisione che conduca alla proposizione vera, soggetto, predicato. No, noi siamo, come dire, non stiamo neanche dicendo, attenzione, invece qualche esotico o esotica fuga. No, no, non stiamo fuggendo da nessuna parte. Siamo lì, stiamo solo dicendo che sotto la proposizione, sotto il giudizio, sotto la dialettica, sotto Platone, sotto Aristotele, sino ai giorni nostri, sta un'altra vita. Tutto qui. Sta un'altra vita con il suo destino e con un destino che necessariamente doveva condurla a morire. Come accade di ognuno di noi, come accade di ogni vita, come accade di ogni formazione, come accade di ogni cosa, perché non è nata per essere eterna, è nata per transitare, appunto, per passare attraverso i corpi, se si può dire così. E allora questo essere al crocevia non significa che noi entreremo in possesso di un discorso più vero. Questo deve essere assolutamente chiaro, assieme all'altra faccenda, che non è per questo che allora noi veniamo catturati da un discorso falso. È la differenza vero-falso che viene meno. Se vero-falso si riferisce all'entità in sé delle cose, a questa fantasia che è nata dalla grammatica della scrittura greca e che non è dicibile in nessun'altra lingua prima del greco, e direi anche dopo. Quindi non si tratta, si tratta certo di abbandonare questa figura della verità, ma non si tratta di farlo perché sarebbe falsa o perché noi ne avremmo una più vera da opporre. Invece il nostro compito, quel nuovo orizzonte che dicevo nel segno di una nuova figura della verità, si configura appunto come una verità essere, come un saper fare, come un dover fare, qualcosa da compiere, non qualcosa di assoluto. Quello che ci interessa, e questa è la conclusione del seminario scorso, dell'anno scorso, non è la verità del detto, ma la sua potenza. Che potenza ha? Che forza ha? E in questa chiave leggiamo tutto il resto, che potenza aveva il discorso di Platone. Non è mica perché era vero che ha avuto successo. Era vero nel senso di una verità vivente, che era vivente perché era potente, perché ha catturato il suo tempo, ha catturato le sue logiche. Ma noi siamo i figli di un'altra rivoluzione, vi ricordo Bacone, tutte chiacchiere. Vi ricordo Galileo, ma no, ma le parole non servono, ci vuole la geometria. Sono tutte evoluzioni, dove quello che è in gioco non è se questo è più vero di quello, questo è falso. Vero e falso sono interni a queste categorie, capite? sono appunto dati di fatto, come direbbe Wittgenstein, il cui ultimo fondamento, sto zitto perché non si può dire. No, questa relazione alla potenza è quella che induce ciò che noi chiamiamo qui il passaggio all'etica e la grande politica, cioè quel passaggio, quella trasformazione, quel come delle cose, che badate, non accade perché io dico queste cose o perché voi dite queste cose. Vorrei dire paradossalmente che accade nonostante che le diciamo. Ma quello che voglio dire è che il nostro dire è semplicemente un sismografo che ha captato qualche segnale. Perché le cose si muoveranno da sé, attraverso di noi, certo, nella passione di tutti noi, nel dolore di tutti noi, nella speranza di tutti noi, ognuno nel suo, ognuno certamente destinato a una non risposta. Anche su questo io insisto molto, la superstizione delle ragioni. Ma nessuno ti dirà la ragione per cui sei al mondo. Il problema è che ci sei e che bisogna fare qualcosa di questo esserci. E che questo qualcosa deve avere abbastanza potenza da non essere proprio un disastro, no? E così finirà. Finirà perché quello che accade, accade a tutti noi. Questa è la comunità umana della grande politica. Quella che emergeva nell'ultimo Nietzsche, per certi versi, che abbiamo studiato l'anno passato. Andate a vedervi l'ultimo seminario, ci sono questi testi di Nietzsche incredibili, dove il passaggio alla potenza è assolutamente chiaro, dove lui dice espressamente è finito l'universo della verità come valore supremo. Rimane la verità incarnata, cioè la verità potente, che è potente perché trasmigra, ma trasmigrando nega se stessa. Si trasforma, transita, diventa un'altra cosa, è quello che sta accadendo a tutti noi. Io non avrei mai potuto immaginare di fare una lezione come quella che sto abbozzando oggi con voi all'università 30 anni fa, ma neanche lontanamente avrei potuto, se me l'avessero detto, avrei detto non sono mica matto. Ecco, io direi possiamo fermarci qui, fare un quarto d'ora di pausa, va bene?